With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Si è cercato di ricostruire il percorso dell'assassino. Passato una prima volta su Via dei Prati, il maniaco deve aver posteggiato la sua auto dopo qualche decina di metri dal luogo del delitto. Da qui, attraverso un canneto, percorrendo un filare di viti, si è avvicinato alla coppia. Il cielo, mercoledì, era sereno, ma la luna non faceva luce abbastanza. Il maniaco ha lasciato le impronte delle sue scarpe sul terreno fangoso, dal filare di viti fino alla macchina, poi le tracce si perdono. Un colpo di pistola è servito a rompere il vetro anteriore destro. Il bossolo accanto allo sportello lo dimostra. Quello stesso colpo deve aver colpito Stefano alla spalla sinistra. Il giovane ha cercato di fuggire dal lato di guida. La ragazza probabilmente urlava. Un secondo colpo è stato sparato dentro l'auto, forse è quello che ha colpito Susanna sotto il seno sinistro. Poi l'assassino è corso intorno a Stefano, ha girato intorno all'auto, ha colpito la sua vittima altre 5 volte fino a vederla cadere nel fosso. A quel punto si è rivolto nuovamente verso Susanna, ne ha afferrato il corpo, lo ha trascinato davanti all'auto e quindi in un altro fosso dall'altra parte del viottolo. Qui ha ripetuto il suo macabro rito. Forse Susanna non era morta ed è stato in quegli istanti che si è afferrata ai capelli dell'assassino, staccandone alcuni. Ma certamente era già cadavere quando il maniaco ha estratto la sua arma tagliente per asportarle con 3 colpi precisi, troppo precisi, il pube e fuggire poi con l'orribile prova. Qui però i giornalisti della Nazione fanno un po' di confusione, soprattutto per quanto riguarda la dinamica del delitto. Si parla di 2 colpi di arma da fuoco sui corpi dei ragazzi, nella cambi un colpo alla mammella sinistra e nel baldi un colpo alla spalla sinistra. Vedremo che in realtà entrambi questi segni non erano segni di arma da fuoco, ma ferite da punta e taglio. Vi è poi la suggestione del bisturi. Abbiamo visto che questo è il secondo caso consecutivo nello stesso anno in cui l'assassino pratica l'escissione del pube femminile. Al processo Pacciani la dottoressa Cucurnia sarà molto chiara nell'evidenziare alcune caratteristiche certe dell'arma da taglio utilizzata. E come per il caso precedente di Scandicci, le uniche caratteristiche che i periti medico-legali si sentirono di certificare sull'arma furono che si trattasse di un coltello monofilare, quindi con la parte tagliente solo su una delle 2 parti della lama, e molto affilato. Gli errori e le imprecisioni della stampa vanno di pari passo, però, anche con un incredibile aumento dell'attivismo della stampa stessa. Infatti, dopo il delitto di Calenzano, come vedremo, crolla completamente, anche da un punto di vista psicologico, la pista dei guardoni. E il portantino di Montelupo, Enzo Spalletti, che era stato arrestato dopo il delitto di Scandicci e tenuto in galera per mesi, verrà immediatamente liberato. Ci troviamo in effetti in un momento di transizione delle indagini. E dopo la chiusura della pista dei guardoni ci vorranno mesi fino a luglio dell'82 prima che gli inquirenti inizino finalmente a battere la pista sarda, cosa che continueranno poi a fare almeno fino al 1989. Quasi per sopperire le incertezze degli inquirenti su quale pista prendere, i giornali, dopo il delitto di Calenzano, diventeranno una fonte di ispirazione notevole. Facciamo una carrellata e partiamo da Paese Sera del 28 ottobre 81. Tre quadri sono stati sfregiati con la tecnica dell'assassino. È stato raccontato da un'amica di famiglia Cambi, presente la sorella di Susanna, Cinzia, e il suo ragazzo, Leonardo. Un episodio che sul momento è passato quasi inosservato, ma che, a distanza di qualche ora, è iniziato a frullare insistentemente nella testa dei due ragazzi, di Leonardo in modo particolare. Ed è proprio il ragazzo di Cinzia che ce lo riporta, così come lo ha sentito in casa di Yolanda Baldi, una donna distrutta, letteralmente, dal dolore, e che riesce a trascorrere le giornate solo con l'aiuto di un medico e molti sedativi. Lunedì sera questa amica di famiglia ha raccontato di uno strano episodio verificatosi in una galleria d'arte o qualcosa di simile e che forse potrebbe avere anche un legame con l'uccisione di Stefano e Susanna e ancora con Carmela e Giovanni, Stefania e Pasquale, lanciando un ammonimento anche per il futuro. In questa galleria sarebbero stati esposti 5 dipinti, tutti raffiguranti l'incontro di una coppia, e su 3 di questi qualcuno ha compiuto degli sfregi. Sfregi precisi, si dice, 3 tagli all'altezza del pube della donna, con una tecnica molto simile a quella usata dall'assassino sui corpi di Susanna e Carmela. 3 dipinti sfregiati e 2 intatti, quasi a voler dire che è pronto a colpire ancora, forse per altre 2 volte. Nessuno si era accorto di niente fino al momento della chiusura della galleria, quando il titolare ha notato questi tagli sulle tele. Eccesso di fantasia? Un episodio avvenuto tempo indietro che ora viene rispolverato? O un episodio semplicemente inventato? Psicosi? Realtà nuda e cruda? Cinzia e Leonardo su questo punto non si sbilanciano. Se ne stanno chiusi in salotto davanti un libro e il vocabolario di inglese. La madre è chiusa in camera, continua a piangere. A poco le servono questi sedativi. No, nessuna pietà per l'assassino, commenta Cinzia. Ma perché le altre madri, gli altri parenti, mi riferisco a Scandicci e Borgo San Lorenzo, non hanno fatto niente? Perché? Tutto sembra ancora così assurdo, irreale. Quella sera andai a letto abbastanza presto, continua Cinzia. Poi alle 4 del mattino mi svegliai, sentii la mamma che piangeva. Susanna non era ancora rientrata. Io pensai che fosse successo qualcosa con la macchina, che fossero rimasti bloccati in qualche posto. E così con la zia andai a casa di Stefano. In quelle ore Cinzia pensò anche ad un possibile rapimento. Ma mai avrei pensato ad una cosa del genere. E poi Leonardo, no. Non ci puoi pensare sino a quando non ti tocca personalmente. Si è parlato di Scandicci, di Borgo San Lorenzo. Inutile nasconderlo, avevamo anche noi paura. Ma una settimana, 2 settimane e tutto torna come prima o quasi. Quello che continua a sorprendere però è il fatto che Stefano e Susanna abbiano deciso di starsene soli in macchina. Loro si erano dimostrati sempre contrari, dice Cinzia. Scandicci poi aveva inciso non poco su questa posizione e se volevano stare un po' insieme lo facevano in casa o vicino casa. Leonardo, che sta sempre vicino alla sua ragazza, aggiunge: forse quella sera hanno deciso di fermarsi lì, ad 800 metri da casa di Stefano, per parlare, stare insieme, perché già da qualche giorno lui aveva troppi impegni. Ma è solo un'ipotesi, non riesco a capire. Un posto vicino a casa, quindi, conosciuto e tranquillo. Alla Marina, nessuno, prima di venerdì, aveva mai sentito parlare o testimoniato episodi di disturbo alle coppiette. Anche i carabinieri lo consideravano un posto tranquillo. Solo d'estate i cittadini avevano segnalato alcuni ragazzi con le siringhe lungo il fiumiciattolo. E veniamo a Mario Spezzi, che proprio dopo il delitto di Calenzano inizierà a seguire da vicino la vicenda del mostro di Firenze e scriverà diversi articoli, diventando anche a volte un po' ripetitivo, ma azzeccando alcuni elementi suggestivi che avrebbero dovuto effettivamente essere approfonditi dagli inquirenti e che poi torneranno in auge nel 1997 al processo Compagni di Merende. 27 ottobre 81. Il mostro telefonò. Vorrei parlare di Susanna, passatemi la mamma. È un fatto che gela. Venerdì 23 ottobre, fra le 9 e le 10 del mattino, certamente prima che i cadaveri di Susanna Cambi e di Stefano Baldi fossero scoperti, il telefono squillò in via Scarlatti 10 a Firenze. Rispose la zia di Susanna, Maria Nencini Pieraccini, al cui nome è intestato l'apparecchio. Io e mio marito Enzo, dice, siamo convinti che a chiamare fu l'assassino. Questo è il racconto di quella telefonata durata non più di 2 minuti e che gli inquirenti, ai quali è stata riferita dai signori Pieraccini, non sanno valutare e sulla quale non osano pronunciarsi. Al telefono, dice la signora Pieraccini, era una voce maschile educata, un po' tremante, che sembrava venire da molto lontano. Vorrei parlare con la mamma di Susanna Cambi, disse la voce. Sono la zia, dica pure a me, rispose la donna. No, no, vorrei proprio la mamma di Susanna, ma dica pure a me. No, devo parlare con la madre, devo parlare della ragazza. A questo punto, incredibilmente, il telefono si guastò e la telefonata si interruppe. Anzi, il guasto alla linea della SIP interessò tutto l'edificio di via Scarlatti 10, tanto che vennero subito i tecnici per fare la riparazione. Mentre lavoravano la centralina, si accorsero che ripetutamente qualcuno cercava di chiamare il numero di Maria Nencini Pieraccini. Difficile dare un significato preciso a questa telefonata, ma i due zii di Susanna, presso i quali la ragazza viveva, sono convinti di avere parlato con il mostro, come sono convinti che questi sappia molto di loro, che li abbia controllati per lungo tempo e che Susanna dunque fosse da molto nel suo mirino.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.